Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. Ecco, in questa puntata saranno con noi Francesca, Andrea e padre Giampio Maria, come sempre. Ben ritrovati, benvenuti in questa nuova puntata. Ecco, la puntata di questa sera ci raccogliamo proprio in devota contemplazione di un mistero. Un mistero che è quello della traslazione della Santa Casa di Loreto, un evento che la Chiesa celebra proprio con solennità il 10 di dicembre. Secondo la tradizione, questa umile dimora, che fu testimone di quella che è stata l'annunciazione dell'incarnazione del Verbo di Dio e il rifugio poi divenne della Sacra Famiglia, fu miracolosamente trasportata dagli angeli dalla Terra Santa fino a Loreto, appunto nelle Marche in Italia. Ecco, la narrazione ci conduce, parte dal 1291, quando per preservare la Santa Casa dalle incursioni degli infedeli, dei musulmani, gli angeli, i santi angeli, la sollevarono proprio e la posarono inizialmente a Tersatto, nell'odierna Croazia, e poi successivamente nel 1294 la dimora, nuovamente traslata dai santi angeli, attraversando appunto prodigiosamente il mare Adriatico, giunse nelle terre marchigiane, a Loreto appunto. Ecco, questo evento poi è stato confermato, l'evento straordinario confermato da numerosi studi storici, archeologici, scientifici, proprio che attestano l'autenticità della reliquia e soprattutto la sua traslazione miracolosa. La Santa Casa è composta proprio da pietre che non si trovano in Italia, ma sono proprio tipiche della regione di Nazareth. Le sue misure corrispondono esattamente alle fondamenta rimaste in Terra Santa, fondamenta rimaste in Terra Santa, proprio perché la traslazione, ecco, poi Francesco, insomma, ci spiegherà meglio questa cosa, poggia, non poggia su fondamenta. E la Chiesa ha sempre riconosciuto la veridicità proprio di questo miracolo e numerosi papi hanno poi confermato l'autenticità della Santa Casa e della sua traslazione, quelle due traslazioni angeliche. In particolare, appunto, Papa Benedetto XV nel 1920 proclamò la Beata Vergine Maria di Loreto, patrona proprio degli aviatori, in considerazione proprio della miracolosa traslazione. Ecco, la traslazione della Santa Casa di Loreto, compiuta dagli angeli, santi angeli, non è solo un evento miracoloso, ma è proprio un segno tangibile di quella che è la protezione divina per una reliquia importantissima, la reliquia dell'incarnazione del Verbo, in cui proprio venne annunciata l'incarnazione del Verbo di Dio, di nostro Signore Gesù Cristo, che venne nel mondo nella carne, appunto. Ed essa è difesa proprio dalla Chiesa attraverso la tradizione, sostenuta proprio da numerose evidenze storiche, archeologiche e appunto dai santi papi. E il ruolo degli angeli è proprio insegnato nella dottrina cattolica dai padri della Chiesa e dai dottori come San Tommaso d'Aquino, che afferma proprio che il ministero degli angeli è quello di servitori della volontà divina. E la traslazione è un atto conforme alla missione angelica che si manifesta anche nella protezione di luoghi e oggetti sacri. La Santa Casa, chiaramente, santificata dalla presenza della Sacra Famiglia, della Vergine Maria e dell'incarnazione del Verbo. Dicevo che la Santa Casa, appunto, è composta da pietre specifiche proprio della regione di Nazareth, sconosciute in Italia nel XIII secolo, e inoltre le misure, appunto, della casa corrispondono perfettamente a quelle che sono le fondamenta rimaste proprio a Nazareth, evidenziando proprio un trasferimento diretto e soprannaturale. È proprio la mancanza diciamo, di fondamenta, cioè la casa poggia proprio sul terreno, senza fondamenta, che è un'anomalia inspiegabile per l'architettura ordinaria. Proprio questo dettaglio, ecco, ancora di più rafforza tutta la deposizione proprio angelica, impossibile con mezzi umani. E ci sono poi anche chiaramente testimonianze storiche. Ecco, i sommi pontefici che sono stati custodi proprio di questa verità sono stati Pio XI, che è proprio insomma ribadì il valore spirituale della Santa Casa, invitando proprio i fedeli a venerarla come luogo santo e soprannaturale. E poi, come detto prima, Papa Benedetto XV, che fu profondo conoscitore della tradizione e proclamò, appunto, come ho detto, la Beata Vergine di Loreto, patrona degli aviatori. Poi, da citare sicuramente anche Papa Urbano VIII, che promulgò la devozione ufficiale alla traslazione miracolosa, sottolineando l'importanza di preservare la memoria di questo atto angelico come prova della presenza divina nella storia della Chiesa. E anche, diciamo, si può, citerei anche Papa San Pio X, perché purtroppo la negazione della traslazione miracolosa deriva da un approccio razionalista che rigetta il soprannaturale. E questo atteggiamento razionalista, questo atteggiamento di voler ridurre il miracolo, no? A una mera spiegazione razionale, con mezzi umani e non soprannaturali, divini, è un atteggiamento purtroppo che negli ultimi, direi, secoli sta prendendo molto piede anche all'interno purtroppo di chi invece è preposto a custodire il deposito della fede. E questo atteggiamento è condannato da encicliche, come appunto una di Papa San Pio X, Pascendi Dominici Gregis, in cui appunto condanna questo atteggiamento razionale, perché è un attacco alla fede integrale, è un attacco alla verità. E la Santa Casa è un segno tangibile che la ragione illuminata dalla fede, già Papa Benedetto XVI, accoglie, riconoscendo l'intervento diretto di Dio. E poi, ecco, la devozione plurisecolare alla Santa Casa è un'espressione proprio del sensus dei fedeli, no? Che insomma, milioni di fedeli, papi, santi hanno creduto in questa traslazione perché è così, quindi e ciò appunto è una manifestazione dell'opera dello Spirito Santo nella Chiesa. E, per cui, ecco, la traslazione della Santa Casa non è un evento spiegabile razionalmente, è un evento miracoloso, ma è anche una testimonianza concreta del mistero dell'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo. E la protezione divina della dimora, in cui il Verbo si è fatto carne, dimostra che Dio agisce nella storia per preservare i segni della sua presenza. E quindi accettare la traslazione, accogliere la realtà come miracolo, significa proprio abbracciare la totalità della fede cattolica, che non si basa sulla ragione da sola, ma su una tradizione viva e coerente, che è confermata dalla Chiesa e sostenuta dai santi. Ecco, io ora passo subito la parola a Francesca, che appunto ha preparato una relazione storica proprio su questi eventi della traslazione miracolosa della Santa Casa di Loreto. A te, Francesca.
Ave Maria e un saluto a tutti gli ascoltatori. Questa parte della puntata intende, per l'appunto, raccontare quello che è il dato storico dietro alla traslazione della Santa Casa di Loreto e soprattutto intende evidenziare come, la storicità, ecco, dei documenti e, le ricerche archeologiche e scientifiche che sono state eseguite sulla Casa di Loreto portano ad avvalorare la versione soprannaturale, secondo cui la casa della Beata Vergine Maria sarebbe stata trasportata dagli angeli, contrapposta appunto alla versione più razionalistica che appare addirittura irragionevole di fronte a tutte le prove, ecco, storiche e scientifiche che sono state ritrovate. Riguardo alla storia di questa casa. E, partiamo subito, ecco, dall'inizio di questa storia, che è come come e perché la casa fu spostata dalla Terra Santa, cioè da Nazareth, in un altro posto, non ecco, subito in Italia, ma addirittura in cinque posti diversi prima di approdare al luogo definitivo dove oggi si trova. E, siamo nell'anno 1291. È un anno in cui sono ancora in corso le crociate. È l'anno in cui cade l'ultima roccaforte cristiana della Terra Santa, cioè San Giovanni d'Acri. In quel luogo vengono cacciati i crociati. Da qui derivano appunto quelle false teorie per cui, secondo le quali furono poi i crociati, no, a trasportare la casa dalla Terra Santa all'Italia. E secondo queste versioni è diciamo, ovvio che la casa dovette essere smontata mattone per mattone per poi essere trasportata e rimontata nel luogo definitivo in cui oggi si trova. E già qui troviamo appunto un'incongruenza proprio dal punto di vista razionale e logico, per il fatto che se si trattava di una situazione di emergenza, cioè la caduta di una roccaforte cristiana deve essere stata appunto preceduta da una sconfitta, da una battaglia, e pensare che in una situazione tale di emergenza i crociati abbiano avuto tempo di smontare tutta la casa mattone per mattone per poterla mettere al sicuro è a dir poco assurdo, ecco, pensare a una cosa del genere. Quindi già qui partiamo con un dato che ci suggerisce che non può essere stata smontata quella casa. Infatti, ciò che la storia ci dice è che pochi giorni prima della caduta di questa roccaforte cristiana, la casa si sollevò in aria. E in poco tempo raggiunse quella che oggi è un quartiere della città di Fiume in Croazia, e cioè Tersatto. Questo avvenne, secondo i dati storici, nella notte tra il 9 e il 10 maggio 1291, scusate. E questa era proprio la dimora in cui la Beata Vergine Maria ricevette l'annunciazione dell'angelo e in cui Gesù Cristo stesso crebbe con la Beata Vergine Maria e San Giuseppe. È naturale pensare che già nei primi 13 secoli dopo la nascita di Cristo questa casa fosse oggetto di grande devozione e che fosse meta di tantissimi pellegrinaggi. Quindi è del tutto razionale pensare che nel momento in cui questa casa scomparve, non poté passare inosservata, ecco, e soprattutto, non poté passare inosservata la sua improvvisa apparizione in questa città, di quella che allora si chiamava Dalmazia, ecco. I primi ad accorgersi di questa casa che era, atterrata a Tersatto furono infatti dei boscaioli che mandarono subito a chiamare un sacerdote, un certo Don Alessandro Giorgevich, a cui si dice apparve la Madonna stessa per garantirgli dell'origine soprannaturale, ecco, di questa casa e soprattutto per garantirgli che quella era veramente la casa in cui lei aveva vissuto anche con il suo divin figlio. E si dice che questo Don Alessandro Giorgevich fosse oltretutto affetto da idropisia e che dopo questa apparizione venne guarito. Nonostante l'apparizione e appunto questa miracolosa guarigione, inviò una missione in Terra Santa per accertarsi che veramente nel punto in cui prima si trovava la famosa casa di Nazareth non ci fosse più nulla. Venne quindi mandata una delegazione da Tersatto alla Terra Santa dal viceré Nicola Frangipani e per verificare che proprio in quel punto dove si sapeva era noto fosse la casa di Nazareth, ecco, non ci fosse più alcun edificio. E così fu, e venne accertato che proprio nel perimetro in cui doveva trovarsi la Santa Casa, in realtà non c'era più niente. E così a Tersatto questa casa che era apparsa da un giorno all'altro cominciò ad essere oggetto di devozione, ma non rimase in quel luogo per molto, solamente per circa 3 anni, finché nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294 venne di nuovo spostata da questi spiriti celesti, ecco. E ci sono anche, come dire, delle testimonianze di santi che citerò in seguito, che dicono di aver proprio visto il momento in cui la casa fu traslata dagli angeli e per poi essere deposta, ecco, sul suolo italico. Comunque, la data tra il 9 e il 10 dicembre è la data in cui si spostò dalla Dalmazia ed è la data, oltretutto, in cui si ricorda ancora oggi la festa della Santa Casa di Loreto. Così, dopo il 10 dicembre 1294, la casa approdò finalmente in Italia, nell'allora stato pontificio, vicino ad Ancona, ma non si posò subito a Loreto, ma in un'altra località. Si dice che a causa dell'idolatria, ecco, della gente del posto, gli angeli furono costretti, ecco, a spostare la casa 9 mesi dopo che era approdata in Italia. La terza traslazione fu documentata in una selva cioè, fu documentata essere avvenuta fino a una selva che era di proprietà di una signora di nome Loreta, in una località che poi fu chiamata Banderuola perché proprio in quel posto, essendo sicuri, ecco, dell'origine soprannaturale della casa, si fu elevata una bandiera perché i pellegrini potessero vederla da lontano e potessero appunto arrivare a quella meta di grande devozione. Purtroppo gli angeli furono costretti a traslare di nuovo la casa perché in quel luogo, siccome arrivavano tanti pellegrini, si diffusero molto anche briganti e erano molto frequenti furti, uccisioni e altri crimini. Quindi venne traslata un'altra volta sul Monte Prodo, su un terreno che apparteneva ai fratelli Rinaldi. Ma anche loro furono presi appunto dall'avidità per questo punto di interesse, ecco, che la Santa Casa rappresentava per i pellegrini. E appunto, accecati dall'avidità, avidi di arricchirsi grazie all'afflusso di pellegrini, vollero cercare di appropriarsi della Santa Casa. Finché appunto gli angeli non furono costretti ancora a traslarla nel 1296. E la traslarono così per l'ultima volta e la deposero dove si trova oggi, cioè su una strada pubblica sulla quale oltretutto era severamente vietato costruire. E questa strada si recava appunto da Recanati fino al porto, ed essendo così importante, ecco, per i trasporti delle merci che arrivavano fino alla costa, per legge non vi si poteva costruire, pena appunto la distruzione dell'edificio. E quindi come si spiega il fatto che, pur essendo stata costruita su un punto illegale, ecco, potremmo definirlo così, come si spiega che questa casa, dal momento in cui comparve lì, non fu mai demolita, non fu mai spostata? E anzi, le autorità del luogo accettarono senza alcun indugio, ecco, che la casa rimanesse lì. L'unica spiegazione è che c'era un motivo soprannaturale, ecco, che la fede e la devozione della gente evidentemente teneva in considerazione. Questi sono i fatti, ecco, che sono narrati secondo i documenti, ecco, le testimonianze che ci sono pervenute. In un momento si è pensato, ecco, all'origine non soprannaturale della casa, perché? Perché c'è stato un malinteso, se possiamo chiamarlo così. Infatti, tra il XIX e il XX secolo comparve la copia di un documento. Senza originale, chiaramente, che attestava che una certa Itamar, che si era sposata nel 1294, avesse portato delle sante pietre, come riporta il documento, dall'Epiro, dove viveva, all'Italia. Infatti, questa Itamar pa pare fosse la figlia del despota dell'Epiro, che si chiamava Niceforo Angeli Comneno. Visto il cognome Angeli, ci fu appunto questo malinteso, per cui una famiglia, a causa di questa famiglia palermitana di cognome De Angelis, che sfruttò, ecco, il cognome di questa famiglia per poter rivendicare delle radici con i reali bizantini, ecco, con i monarchi bizantini. Quindi questa famiglia sfruttò appunto il proprio cognome per creare questo malinteso, tanto più che all'epoca i documenti erano scritti in latino, quindi De Angelis si prestava, ecco, a far credere che, diciamo, gli ingenui avessero pensato che fossero gli angeli, appunto, ad aver trasportato le pietre sante. Ma poi, appunto, la storicità di questo documento venne appunto screditata. E venne provato che era un documento fasullo che non aveva alcun fondamento storico. E ci sono altri dati più scientifici che storici che dimostrano che il fatto che la casa sia stata spostata non è credibile. Infatti, la malta con cui sono stati costruiti, ecco, costruite le pareti della casa è una malta proveniente dalla Palestina e oltretutto composta con una tecnica che in Italia era del tutto sconosciuta all'epoca in cui la casa è arrivata e quindi non c'è alcuna prova, ecco, che sostenga l'ipotesi secondo la quale la casa possa essere stata ricostruita in Italia, poiché sia il tipo di mattoni, cioè laterizi, sia il tipo di malta usata non erano disponibili nella zona, ecco, delle Marche in cui poi si è deposta la casa. Inoltre, degli studi chimici sostengono che se effettivamente la malta fosse stata sciolta o comunque smontata per poter smontare i mattoni e poi ricostruita, sicuramente la composizione chimica della malta, delle sostanze usate per ricostruire la casa sarebbe cambiata. Invece, la composizione chimica della malta si mostra del tutto intatta e perfettamente conservata. E un altro dato, scientifico, potremmo chiamarlo così, è che il perimetro della casa di Loreto, che si trova adesso, ecco, nelle Marche, è proprio a livello di millimetri, parliamo, perfettamente coincidente con quello del perimetro che si trova in Terra Santa, a Nazareth, dove appunto fino al 1291 si ergeva la Santa Casa della Beata Vergine Maria. E non c'è proprio nessuna discordanza a livello proprio di misure. E questo porta a pensare che la casa sia stata proprio sollevata e trasportata. Un altro dato interessante è che la casa a Loreto non ha le fondamenta, poggia proprio del tutto su un terreno che non ha nulla a che vedere con la base su cui appoggia la casa, su cui poggiano le pareti, ecco. E inoltre la casa, a quanto pare, sporge in modo molto evidente su un fosso. E sembra strano che se, insomma, questi crociati, presunti crociati che hanno spostato la casa, abbiano deciso proprio di costruirla su un fosso, oltre che averla costruita su un punto in cui non si poteva costruire per i motivi che abbiamo detto prima. Più ragionevole è invece pensare che gli angeli che hanno trasportato la Santa Casa di Loreto l'abbiano volutamente lasciata in una posizione così precaria, di modo che fosse più evidente l'origine miracolosa, ecco, della casa, siccome nessuna iniziativa umana avrebbe potuto permettere o addirittura pensare che fosse il luogo più adatto, ecco, in cui costruire la Santa Casa di Nazareth o qualsiasi altra casa, se vogliamo proprio dirla tutta. Ecco, infine voglio lasciare agli ascoltatori le testimonianze dei santi e anche della Chiesa che poi ha istituito la festa della Santa Casa di Loreto. Prima di tutto voglio citare San Nicola da Tolentino che vide lui stesso gli angeli trasportare la Santa Casa nelle Marche nel 1294. E poi Santa Caterina da Bologna, una mistica, che il 25 marzo 1440 si trovava in colloquio mistico con Gesù Cristo e secondo i suoi scritti raccolti, ecco, in un volume chiamato Rosarium, dice che parlando con Gesù, riuscì a, appunto, ricevere la conferma dell'origine della Santa Casa. Scrive testualmente: alla fine questa dimora, consacrata prima dai tuoi apostoli, che vi hanno celebrato i divini misteri con miracoli, per l'idolatria di quella gente fu trasportata in Dalmazia da uno stolo di angeli. Quindi, per le stesse e per altre ragioni, portarono questa degnissima chiesa in vari luoghi. Finalmente portata dai santi angeli, fu collocata stabilmente a Loreto e posta nella provincia d'Italia, nelle terre della Santa Chiesa. Fine citazione. Non in ultimo abbiamo la testimonianza della Chiesa Cattolica, in quanto il 18 luglio 1310 Papa Clemente V, per ratificare il voto di alcuni fedeli che si erano recati in pellegrinaggio a Loreto, si riferiva alla casa come la casa della miracolosa Divina Vergine Lauretana. E fu sempre qui che si sviluppò la devozione della recita delle litanie lauretane del Rosario, chiamate lauretane appunto per il riferimento al luogo, ecco, a Loreto. E per quanto riguarda la festa liturgica, la sua istituzione avvenne prima a livello locale nel 1632, fu infatti inserita nel martirologio romano da Clemente IX nel 1669. E poi dotata di ufficio e messa propri, e venne approvata anche la versione miracolosa del suo trasporto miracoloso da Innocenzo XII sempre nel 1699. Fu poi Benedetto XII che estese questa celebrazione, questa festa liturgica a tutto lo Stato Pontificio e alle diocesi e gli ordini religiosi che avessero richiesto, ecco, di poter celebrare questa festa. E Benedetto XV, oltretutto, dichiarò che la Beata Vergine di Loreto era patrona degli aviatori nel 1920, riconoscendo appunto il volo miracoloso della Santa Casa. Infine, Papa Leone X scrisse nel 1515: è provato da testimoni degni di fede che la Santa Vergine, dopo aver trasportato per l'onnipotenza divina la sua immagine e la propria casa da Nazareth in Dalmazia, la fece deporre per il ministero degli angeli sulla pubblica via ove trovasi tuttora. Fine citazione. E tutte queste testimonianze ci rassicurano sul fatto che la Chiesa non ha mai dubitato, ecco, del miracolo della traslazione della Santa Casa. Quindi, perché cominciare a farlo ora? Oltretutto, a fronte di tutte le ricerche scientifiche che oggi sono possibili e sono state possibili, e che appunto ci confermano che è del tutto plausibile, anzi è del tutto certo, potremmo addirittura osare dire, che la casa è stata letteralmente sollevata in aria e trasportata nei vari luoghi, ecco, di cui abbiamo parlato, per poi poggiarsi sulla sua destinazione finale, che è il luogo dove si trova oggi. Grazie per l'ascolto.
Grazie a te Francesca per questo tuo intervento, per questa relazione così dettagliata, così precisa, in cui hai sottolineato la traslazione miracolosa della Santa Casa di Loreto, che i fatti storici, i fatti archeologici, anche i fatti scientifici, quindi usando anche la ragione che viene in realtà utilizzata per cercare di smontare, no? Qualcosa che invece non è stato mai smontato, come la casa di Loreto, che è stata traslata intatta così com'è, ecco, anche la scienza stessa, la ragione, va contro la stessa ragione. Ecco, quindi direi che ci possiamo un attimo fermare ora per una breve pausa musicale. Ave Maria, ben ritrovati cari amici e ascoltatori in questa seconda parte della puntata I Santi e i Giovani, puntata dedicata proprio a quella che è, diciamo, il mistero della traslazione della Santa Casa di Loreto, proprio per mezzo dei Santi Angeli che l'hanno proprio trasportata intatta dalla Terra Santa fino a, appunto, in Italia, appunto nella località di Loreto nelle Marche. Ecco, io do subito la parola ad Andrea che ci delizierà sicuramente con un commento storico proprio di questo evento miracoloso.
Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori. Ma allora, la storia della Santa Casa di Loreto è molto significativa perché riguarda sicuramente una reliquia che ha a che vedere strettamente con la vita di nostro Signore, diciamo, la permanenza terrena di nostro Signore nel periodo della rivelazione. E in questo ci possono essere, volendo, a livello di importanza, proprio da questo punto di vista, per la storia della Chiesa, di questa reliquia, dei legami con la Sindone, perché pur non essendo un oggetto che nella cristianità occidentale viene venerato dai primissimi tempi della cristianità, perché sappiamo che il suo culto, di cui abbiamo memoria storica, fonti scritte, eccetera, risale più o meno volendo allo stesso periodo della traslazione miracolosa della Santa Casa di Loreto. Si tratta di due oggetti che in modo molto diverso richiamano perfettamente, diciamo, l'itinerario terreno della vita del nostro Signore Gesù Cristo. Per cui, consci di questo, i Santi Padri hanno sempre dato molta rilevanza ad entrambe le devozioni, benché ci siano poi anche tanti discorsi da fare su questo punto, però comunque si trattava certamente di reliquie di primaria importanza, diciamo non sullo stesso livello di tante altre pur venerabili reliquie presenti nella cristianità. E questo, volendo, si riflette anche nella ricerca molto attenta che si è fatta poi a livello storico, che ha riscontrato anche e poi è emersa in una tradizione di memoria storica anche molto dettagliata sugli eventi che hanno portato a questa traslazione miracolosa, benché, come vedremo, la cosa proprio per il rigore con cui si è voluto ricostruire questo miracolo a livello di memoria storica, abbia anche suscitato molti dibattiti interni all'ambiente agiografico, apologetico da questo punto di vista. Comunque, la visione più accreditata, quella maggioritaria, diciamo, nell'ambito della tradizione su questa traslazione, risale molto precisamente agli inizi del maggio del 1291, quando Nazareth, quindi la città dove era cresciuto nostro Signore, e tutto il territorio palestinese erano sotto il dominio dei Mamelucchi d'Egitto, quindi erano sostanzialmente sotto il dominio musulmano. Qua non è difficile richiamare alla memoria tutta l'epopea delle crociate, tutte le controversie anche le geopolitiche che ha causato questa dominazione, diciamo pagana, chiamiamola così, dei territori della Terra Santa. E proprio questo impedimento, che impediva appunto ai pellegrini della cristianità occidentale e anche orientale di frequentare i luoghi della permanenza terrena di nostro Signore, portò all'evento miracoloso, cioè la traslazione degli angeli che prelevarono la Santa Casa, la portarono via in volo, posandola il 10 maggio del 1291, cioè era quello che dicevo prima, si è riusciti addirittura a risalire a date precise in questa ricostruzione agiografica, diciamo, a Tersatto, che era un comune, diciamo, un centro abitato della Croazia attuale, che peraltro, piccola curiosità, oggi non esiste più, fa parte della città di Fiume, che è molto famosa per eventi, diciamo, più recenti, risalenti al primo Novecento, all'ambito irredentista, ecco. E furono i boscaioli che, stupiti, ritrovarono questa piccola dimora, riconoscendone sicuramente la natura, ecco. Tuttavia, il problema è che i pellegrini che iniziarono ad accorrere a questo sito sacro dovevano passare per una regione, appunto quella zona della Croazia, che era praticamente il luogo di crocevia che tradizionalmente faceva parte del percorso per arrivare in Terra Santa. E il problema era che quella zona, fin da allora, era una meta ghiotta per ovvi motivi, per ladri, malfattori, saccheggiatori di ogni sorta, diciamo, che infestavano quelle zone sapendo che potevano trovare ricchi bottini. E il problema è che quindi, stando lì, la Santa Casa, pur ottenendo il confluire, diciamo, di tanti pellegrini, rischiava di causare una situazione non molto comoda, ecco, per i pellegrini stessi. Per cui, sempre secondo la tradizione, 3 anni e 7 mesi dopo precisamente, ci fu un nuovo, diciamo, volo della Santa Casa da parte degli angeli, che la portarono, ecco, nelle Marche, vicino ad Ancona, appunto, nel luogo dove adesso sorge la chiesa di Santa Maria Liberatrice di Posatora, che volendo è proprio un nome che a livello etimologico richiama questi eventi, perché deriva dal latino posa et ora, cioè fermati e prega, proprio a dimostrazione del pellegrinaggio che all'epoca si creò per questo nuovo sito di una casa che evidentemente mezzi umani non avrebbero mai potuto trasportare, specie mezzi dell'epoca, insomma, non avrebbero mai potuto trasportare integra perfettamente così come era arrivata, per cui probabilmente già all'epoca ci si accorge che qualcosa non era, che c'era, diciamo, un dito miracoloso in tutto ciò. Poi restò lì per 9 mesi, dopodiché la nuova destinazione di questo avvicinamento verso la località attuale di Loreto era Recanati, in località Banderuola. E qui, volendo, possiamo fare un piccolo inciso nella nostra ricostruzione, perché Recanati, che è un nome che ci richiama la nascita, il luogo di nascita di personalità molto importanti, ad esempio il tenore Beniamino Gigli, che era molto devoto infatti alla Santa Casa, e Monaldo Leopardi, il figlio Giacomo Leopardi, molto famoso Giacomo Leopardi come poeta, non molti sanno che suo padre Monaldo, oltre ad essere anch'egli molto devoto alla Santa Casa, si dedicò agli studi volti a difendere la geografia tradizionale della traslazione della Santa Casa contro le accuse razionaliste che venivano già allora rivolte ai devoti, che erano accusati di fanatismo nel clima pre-positivistico dell'epoca, molto razionalista. Lui, più che chiudersi, diciamo, come sarebbe potuta essere la tentazione di qualcuno, in una mera chiusura, diciamo, ermetica, qualsiasi critica, chiusa nel mero devozionalismo fine a se stesso, si dedicò allo studio delle fonti per cercare di risalire, appunto, perché non era una tradizione fine a se stessa, c'erano stati, come abbiamo visto, tanti studi. Si inserì in questa tradizione consolidata di studi su quegli eventi miracolosi, di risalire alla foce, diciamo, delle fonti storiche, e scoprì delle cose molto interessanti, perché se la datazione tradizionale che stiamo ripercorrendo va dagli inizi del maggio del 1291 all'anno 1294, come periodo in cui ci furono queste varie traslazioni miracolose della Santa Casa da Nazareth a Loreto, lui arrivò addirittura non soltanto a comprovare l'antichità e la credibilità di queste notizie storiche, ma addirittura arrivò a retrocedere di molto, o comunque a retrocedere significativamente il periodo storico di testimonianza della presenza della Santa Casa, perché lui notò, tramite un esame della Divina Commedia, addirittura di Dante Alighieri, nel canto 21° del Paradiso, troviamo un riferimento in cui a parlare San Pier Damiani, quindi un santo, e Dante gli fa dire: Pietro peccator fui anche nella casa di Nostra Donna sul sito Adriano. Per cui c'è un riferimento proprio di un personaggio, che peraltro è un santo della Divina Commedia, che fa un riferimento storico alla Santa Casa di Loreto. Ora, Dante scrive, come sappiamo, per reminiscenze scolastiche, diciamo, scrive all'inizio del 300, per cui se ci dovessimo attenere alla datazione tradizionale, scriverebbe pochissimo tempo dopo la traslazione miracolosa della Santa Casa. Però va notato che San Pier Damiani è morto nel 1072, per cui se Dante attribuisce a San Pier Damiani la presenza nella ca Santa Casa di Loreto, il passaggio, diciamo, dalla Santa Casa di Loreto, qualcosa non torna, quindi potrebbe essere persino più antica, persino più, diciamo, accreditata da un certo punto di vista questa presenza storica della Santa Casa di Loreto. Perché è vero che potrebbe anche essere una sorta di retrocessione, però se fosse stato qualcosa di poco precedente a Dante, lui avrebbe ben saputo che sarebbe stato un anacronismo addirittura collocare San Pier Damiani nella Santa Casa di Loreto. Per cui un piccolo inciso che sembrerebbe essere una traccia che notò Monaldo Leopardi, che potrebbe persino porre più anticamente l'origine di questa traslazione miracolosa della Santa Casa. Per cui è un qualcosa di molto significativo, di sicuro. Poi però, dato che si era formato sì un nuovo afflusso di pellegrini, verso la Santa Casa, che peraltro, dato che il boschetto dove si trovava la Santa Casa in questa località banderuola di Recanati era proprietà di una nobildonna recanatese che si chiamava Loreta, Madonna Loreta, i pellegrini, quando iniziavano ad affluire verso questo nuovo sito dove si era spostata, diciamo, la Santa Casa, iniziarono a dire proprio andiamo dalla Madonna di Loreta, da cui nasce il nome stesso della cittadina di Loreto. Quindi diciamo che Loreto ha non soltanto nella Santa Casa, diciamo, il reperto storico e reliquia più importante sicuramente del sito geografico, ma anche l'origine stessa del proprio nome, della propria essenza nell'afflusso di pellegrini. Quindi è una cosa proprio viscerale, diciamo, questo legame. Peraltro fu proprio quest'ultima destinazione, fu proprio quest'ultima permanenza della Santa Casa a decretare poi lo spostamento definitivo, perché il pericolo dei musulmani da cui era partito la traslazione, da cui era partita la traslazione, si ripresenta in qualche modo una seconda volta, perché benché si fosse creato un forte afflusso di pellegrini, il problema era che, essendo molto esposta al mare in quella località di Banderuola, il pericolo era proprio l'incursione di pirati saraceni che potessero, diciamo, attaccare i pellegrini. Per cui vediamo che a determinare questo spostamento miracoloso della Santa Casa è sempre comunque la necessità di difendere i pellegrini da incursioni o appunto di eretici oppure di malfattori, comunque di trovare un posto sicuro dove la Santa Casa che aveva ospitato la Sacra Famiglia potesse vivere, diciamo, in pace e proteggere i pellegrini che vi accorressero. E per cui è in questo momento che, dopo un breve transito, dopo 8 mesi sul terreno di proprietà di due fratelli nobili della zona, i conti Simone e Stefano Rinaldi di Antici, che però non si comportarono benissimo, diciamo, iniziarono ad approfittarsi per motivi pecuniari dell'afflusso dei fedeli, dei pellegrini, lucrandoci sopra, molto sostanzialmente, diciamo. Ci fu un'ultima traslazione dopo 4 mesi, in cui gli angeli si sollevarono di nuovo e posarono nel dicembre del 1294, veniamo quindi alla data tradizionale che poi verrà contestata da Monaldo Leopardi, ma che è quella più tradizionale, appunto, al centro della strada che da Recanati conduce al porto, e quindi in un luogo pubblico che nessuno avrebbe potuto reclamare, sfruttare, lucrarci sopra, ecco, sulla cima di una collina, cioè il Monte Prodo, che diciamo è l'ubicazione definitiva dove tuttora in qualche modo si trova la Santa Casa. Poi appunto presto, in pochissimi mesi dopo, si iniziò l'edificazione prima di una sorta di rivestimento che potesse proteggere la Santa Casa, potesse fare da scudo, diciamo, alle intemperie e a quant'altro, ecco. E poi pian piano inizia, in realtà mettendoci un po' di secoli, infatti è del 1468 l'editto di edificazione da parte del vescovo di Recanati della basilica vera e propria, inizia però a costruirsi un santuario intorno che pian piano si perfeziona. Si interessa la stessa Santa Sede, come dicevo all'inizio, che capisce il valore sicuramente importantissimo di questa reliquia, che non è una reliquia ordinaria, ecco, con Papa Paolo II che interviene in particolare. Ci saranno diverse ricostruzioni, diversi rifacimenti, per ordine, ad esempio, dello stesso Papa San Pio V nel 1571, della facciata. Addirittura la versione che possiamo ammirare oggi può vantare dei contributi addirittura di Luigi Vanvitelli, che è molto importante come architetto, come artista, perché è stato anche decoratore, ad esempio, delle famose regge barocche di Varsavia, di Caserta e quant'altro, per cui sicuramente notiamo che si trattava di qualcosa di molto importante anche a livello proprio artistico e architettonico. Conserva anche, è attorniata oggi la Santa Casa da una basilica splendida, meravigliosa, insomma. E quindi questa potremmo concludere qui. È la storia molto tortuosa, volendo molto difficoltosa, dello spostamento miracoloso di questa Santa Casa, che vediamo quasi come in una sorta di ricerca della pace, di cui non poteva godere più nella sua terra originaria, fino a poter fruire finalmente di un afflusso tranquillo dei pellegrini in un luogo vicino, ad esempio, alla stessa Santa Sede, dove tuttora si trova.
Grazie Andrea per questo commento storico davvero molto dettagliato, perché ha ripercorso un po', ecco, le fasi di questa santa traslazione della casa di Loreto, diciamo, ecco che appunto miracolosamente è stata trasportata passando per varie, toccando varie località, ma la cosa principale che hai sottolineato, che diciamo è fondamentale, è proprio che è avvenuta questa traslazione, proprio Dio si servì dei santi angeli e avvenne proprio per custodire, proteggere ciò che è sacro. E la Santa Casa di Loreto, appunto, che è stata la dimora in cui appunto Maria Santissima ricevette l'annuncio dell'incarnazione da parte dell'angelo l'arcangelo Gabriele, ecco, e poi vi dimorò appunto all'interno della Sacra Famiglia. Quindi proteggere ciò che è diciamo sacro, e questo appunto è il mistero centrale di questa trattazione. Ecco, ora lascio subito la parola a Padre Giampio Maria per come sempre il suo commento spirituale.
Grazie Diego, grazie cari amici, bentrovati, grazie anche per questi belli interventi, veramente molto puntuali e precisi, che ci hanno proprio aiutato proprio a penetrare questo grande mistero. La traslazione miracolosa della Beata Vergine Maria operata dagli angeli, chiaramente è una verità di questo miracolo ormai accertato, chiaramente. L'archeologia, la storia, la cultura, le analisi così non dimostrano il miracolo, ma dimostrano che è umanamente impossibile una cosa naturale di questa traslazione, da cui anche proprio tante precisazioni di date che anche Andrea ci ha dato oggi puntualmente. Quindi la casa, la Santa Casa di Loreto è la bellissima casa dove la Beata Vergine Maria è stata concepita, dove è cresciuta, dove ha ricevuto la visita dell'Arcangelo Gabriele nel mistero dell'Annunciazione e dove nostro Signore Gesù Cristo è cresciuto nella vita nascosta nel casetto di Nazareth, nella Santa Famiglia di Nazareth, di Gesù, Giuseppe e Maria. La bellissima descrizione anche una caratteristica dei luoghi santi dove si avvera qualcosa che è avvenuto, hic, qui nostro Gesù Cristo compì il miracolo di moltiplicazione dei pani e pesci, qui sudò nell'orto del Getsemani il sudore di sangue, hic, 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 e a Loreto, hic verbum caro factum est, qui il verbo si è preso carne, qui c'è stato il mistero dell'Annunciazione. Quindi è un grandissimo mistero. Un grandissimo mistero che il Signore nostro ha voluto proteggere e ci ha tenuto particolarmente a questo luogo, perché sai, insomma, è la sua casa, quindi noi abbiamo tanto ricordi, non so, della nostra dimora, di tante cose, dei ricordi di infanzia. Bene, anche il nostro Gesù Cristo ha voluto tenere caro questo ricordo e ha voluto darci questo privilegio. Avere qui in Italia e particolarmente a Loreto questa dimora. E vorrei sottolineare due cose che mi sono molto piaciute, ricordare questi avvenimenti che ci ricordano che questa traslazione è miracolosa. Santa Caterina da Bologna, Santa Caterina dei Vigri, la santa dei miracoli, venerata a Ferrara, si trova il corpo incorrotto a Bologna, seduta così. In un testo redatto nel 1440, quindi 30 anni prima di un documento che è la Traslazio Miracolosa del beato Giovanni Spagnoli e del Pier Giorgio Tolomei, detto il Teramano, che sono il documento più importante della ricerca storica della Traslazio, ha una visione, ha una rivelazione soprannaturale del Signore. Quindi, Santa Caterina Bologna dice: in questo giorno, 25 marzo dell'Annunciazione del 1440, tu, Signore, hai rivelato me apparendomi per grazia. È questa rivelazione che fra queste sacre, quelle sacre pareti di Loreto, la Vergine Maria fu concepita immacolata, che nacque, e descrive sinteticamente tutte le varie successioni del trasporto angelico che ebbe fatto, che ci ha ricordato anche oggi prima Andrea, della Santa Casa di Nazareth. E quindi alla fine questa dimora consacrata prima dai tuoi apostoli che vi hanno celebrato i divini misteri con miracoli per l'idolatria della gente, fu trasportata in Dalmazia da uno stuolo di angeli, quindi per le stesse e le altre ragioni portarono questa degnissima chiesa in vari luoghi. Finalmente portata dai santi angeli, fu collegata stabilmente a Loreto e posta nella provincia d'Italia, nella terra della Santa Chiesa. Quindi abbiamo una bellissima testimonianza da Santa Caterina, monaca Clarissa, nel monastero, riceve questa rivelazione, mi sembra che era già a Ferrara o si è già instaurato già il nuovo monastero a Bologna, riceve questa rivelazione della casa traslata dagli angeli. Prima ancora che venisse fatto, 30 anni prima ancora che si compilasse la traslazio miracolosa, questo documento che è una ricerca storica molto ben tagliata, che raggiunge in queste ricerche dei testimoni oculari sopravvissuti e che raccontano per tradizione orale quello che i loro nonni, i loro avi avevano visto. Quella casa prima non c'era, dal giorno alla notte viene edificata. È interessante anche questo dettaglio di date. La Santa Casa di Nazareth scompare in maggio del 1291, quindi veramente un po' queste altre date di San Pier Damiani un po' non possono coincidere con i fatti storici in cui quella parte di casa scompare e dopo 10 giorni appare, in meno di 10 giorni appare a circa migliaia di chilometri di distanza, quindi una cosa inverosibile. Non c'erano i jet o le così per i mezzi di trasporto un tempo per poter fare, collocare e rimettere una casa in sesto. Quindi anche questa è una cosa umanamente inspiegabile. Questi spostamenti, queste apparizioni in tempi così brevi, già nella prima apparizione del 91. Comunque, primo documento bello, questo qui di Santa Caterina da Bologna. Poi abbiamo un'altra bella testimonianza, quindi che viene detto che il motivo della traslazione della Santa Casa è l'idolatria delle popolazioni locali, e la miracolosità della traslazione avuta per il Ministero degli Angeli, il trasporto attraversato in Dalmazia, il trasporto in vari luoghi, nella Posatora, e anche lì è bella la specificazione di come prende questo nome. Preparati, rimani qui e prega per 9 mesi. Anche qui, questo è bellissimo tempo, un po' che possiamo collegare anche questo tempo all'incarnazione del Verbo. Poi il motivo della scelta: perché Loreto, perché terra della Chiesa e le più traslazioni fatte nel luogo. Un'altra particolarità: abbiamo Santa, la beata Anna Caterina Emeric, che riceve anche lei una visione e vede la casa trasportata dagli angeli, anzi lei addirittura descrive che sono 7 gli angeli incaricati di traslare la casa, la traslazione miracolosa per opera di volo angelico e quindi i vari trasporti. No, incarico di 7 santi angeli che portano in volo la Santa Casa di Nazareth. Ancora, e quindi anche qui un bel particolare, e anche questa rivelazione che descrive la Santa Casa di Nazareth e Santa Caterina e Beata Caterina Emerick, non avevo mai potuto poterla vedere o visitare, anche lei a questo punto. E è bello anche un po' sottolineare ancora questo dono della Santa Casa, un po' dove il Signore, un po' per sfatare tutte queste nostre ideologie umane che vorrebbero dopo dare altre motivazioni, la realizza e l'appoggia alla casa, la fa cadere, la fa appoggiare in una zona che inspiegabilmente dovrebbe essere adatta per costruire una casa. Parlavamo prima anche di Diego, proprio una casa così prestigiosa, una reliquia così prestigiosa, una delle più importanti della storia della cristianità. Pensa, buttata lì in mezzo a un incrocio di una strada, una parte di una casa e non poggia neanche sulla strada, ma in mezzo a un fosso, scoprono anche che un rovo, un cespuglio di rovi viene schiacciato dalle pareti della casa, quindi neanche con la cura di preparare il terreno, di poggiarla così. E quindi è inverosimile che questa casa possa essere stata costruita per tantissimi altri motivi, tra cui tutta l'uniformità del materiale, delle pietre, della calce che è utilizzata, come viene utilizzata ai tempi in Palestina 2000 anni fa. Quindi tutto una conferma che tuttavia queste pareti integralmente vengono trasportate, questo non poteva essere fatto per cose umane, quindi ecco, qui l'archeologia, gli studi delle tecniche, delle costruzioni, così possono dire umanamente non è potuta essere stata trasportata, non è stata smontata e rimontata, non è stata ricostruita, è stata proprio lì, intera, presa, staccata dalle fondamenta di Nasr, appoggiata lì, lasciata lì proprio. È un miracolo, l'opera angelica, anche il miracolo che, nonostante tutte queste ricerche di questi anni, ha avuto cedimenti pur non avendo le fondamenta, anche questo qui è un avvenimento ancora miracoloso per gli studi della statica, per gli ingegneri, gli architetti, per tutti quelli che non fanno questi studi, ancora. Un'altra bella cosa, in quel luogo lì dove celebravano per i primi anni gli santi apostoli, c'è l'altare degli apostoli, hanno scoperto che l'altare, le pietre dell'altare degli apostoli sono le stesse pietre di cui sono formate la Santa Casa di Nazareth, quindi confermano che l'altare degli apostoli era l'altare in cui celebravano i santi apostoli. Qui un'altra bellissima conferma, quindi non solo i santi angeli hanno portato via le tre pareti della casa, ma hanno portato via anche l'altare della celebrazione dove celebravano i santi apostoli, questo grande mistero dell'incarnazione del verbo. Hic verbum caro factum est. Quindi quando preghiamo la preghiera dell'angelo, l'angelo del Signore patronuccio Maria e della concepiva dello Spirito Santo, ecco, pensiamo la Santa Casa di Loreto, in cui abbiamo qui in Italia questo dono. Ecco che subito in quegli anni c'è questo grande afflusso di pellegrini, e qui c'è una ricerca storica della Traslazio Miracolosa di un altro beato che riesce a trovare anche i parenti di cui avevano i loro avi, i loro nonni, i bisnonni, avevano avuto l'opportunità di poter vedere questo avvenimento di questa casa che poteva arrivare. E da lì ecco queste, anche queste targhe che raccolgono e poi trascrivono, in cui ricordano questi avvenimenti. E quindi già con 7 secoli, 8 secoli di introduttamente di sommi pontefici che dopo varie verifiche accurate hanno sempre confermato e arricchito di indulgenze e di grazie questo luogo santo, una casa, la Santa Casa di Nazareth. Allora ringraziamo il Signore per questo dono che ci ha fatto e prepariamoci anche veramente oggi in questa festa anche della traslazione miracolosa della Santa Casa di Loreto, con questa festa liturgica che è stata proprio, che ha proprio questo significato di ricordare la traslazione miracolosa operata dai santi angeli nella Casa di Loreto, proprio per prepararci all'incarnazione del Verbo, il mistero del Santo Natale. Qui il Verbo si è fatto carne, qui Gesù ha voluto nascere per la nostra salvezza, per il nostro amore. Ci aiuti l'Immacolata sempre più per approfondire questo grande mistero. Grazie a tutti, Ave Maria.
Grazie Padre per questo commento così, diciamo, importante, che ha sottolineato cose fondamentali della nostra fede, che appunto sono quelle della mirabile traslazione, quella della Santa Casa di Loreto, che è proprio un segno prodigioso della Divina Provvidenza, che appunto volle preservare, onorare il sacro tabernacolo in cui il Verbo alla fine si fece carne, appunto, come ha detto, e gli angeli di Dio, poi strumenti del suo disegno, trasportarono, ecco, quel luogo benedetto per porlo in terra d'Italia. Insomma, abbiamo questo, ecco, privilegio di averla qui, affinché appunto i cuori dei fedeli, come ha ricordato Andrea, che insomma erano moltissimi e continuano ad essere molti e saranno sempre molti, ecco, potessero appunto attingere grazia e santificazione presso, ecco, questa venerata dimora. E in questo mistero glorioso si riflette la sapienza di Dio, che innalza i piccoli e rende grandi alla fine le opere della fede. E allora, cari amici radioascoltatori, siamo giunti alla fine di questa puntata. Vi dedicata proprio alla mirabile traslazione della Santa Casa di Loreto, e non possiamo fare altro che appunto guardare alla Madonna degli Angeli, alla fine, no? Alla Regina del Cielo che accompagnò con la sua materna protezione questo evento divino, e preghiamola, preghiamola con quelle che sono le litanie lauretane, invocandola appunto come Mater Divine Grazie, Regina Angelorum e Domus Aurea, affinché appunto ci guidi a rendere quella che è la nostra vita una casa degna di ospitare nostro Signore Gesù Cristo. Viva l'Immacolata Concezione di Maria. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.